Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Eccoci qua per un'altra puntata di Fuori dal Tempo. Molte persone fanno veramente una gara col tempo nella loro vita. Mentre i devoti è un'altra cosa, sono veramente fuori dal tempo. Il tempo che è veramente indomabile. Krishna dice: io sono il tempo eterno. Tutti quanti, anche il materialista più incallito, anche la persona che non vuole accettare niente che sia di sopra di lui, deve inchinare la testa davanti al tempo. E ci sono veramente persone, molte persone purtroppo, che stanno sprecandolo questo tempo prezioso. E in effetti qualsiasi attività che non sia legata in qualche modo al pensiero che Krishna è Dio, la persona suprema, che lui è il supremo controllore, ecco, allora tutte queste attività sono una spiacevole perdita di tempo. E fra tutte le attività, una delle attività più, diciamo così, spiacevoli per quanto riguarda il problema di perdere il tempo, è senz'altro il gioco d'azzardo e la speranza che la gente mette nel giocare in qualche modo, nel pensare che sia adesso, tra un po', magari domani, la prossima lotteria dove troverà la felicità. Leggevo poco tempo fa di una persona che veramente si sta distruggendo la vita, ormai anche già abbastanza anziano, si è distrutto la vita, si è causato un sacco di malattie, veramente si vedeva la fotografia, un aspetto veramente così distrutto, nel tentativo ormai che dura da anni di dimostrare che un'isola greca, un'isola fra l'altro piena di costruzioni, un'isola molto importante per il turismo che vale miliardi e miliardi, sia di sua proprietà. Questa persona naturalmente ha sprecato decisamente la sua vita e al momento di lasciare il corpo possiamo immaginare quello che penserà. L'avidità, e l'avidità può distruggere sia la persona più povera, la persona più ricca. L'avidità intacca in ogni ceto sociale. Senza parlare poi delle lotterie, dei biglietti, delle scommesse. Uno dei nostri principi regolatori proibisce tassativamente il gioco d'azzardo, e non a caso. A certi livelli è una vera e propria droga. E a questo proposito andiamo a sentire da uno speciale Italia di Sua Santità Somaka Maharaj uno spezzone che ci parla proprio di questo gioco, un gioco d'azzardo, i biglietti della lotteria e via dicendo. Andiamo a sentire.
Cioè, è di questi giorni ormai la notizia della ricerca, la caccia La caccia a chi? La caccia al vincitore, Qui c'è un titolo di giornale, televisione e milioni, è cominciata ovunque la caccia ai possessori dei biglietti vincenti, eh? Si cercano i biglietti vincenti. A Firenze il fantastico super premio della Lotteria Italia, dice che la titolare è il biglietto serie Q 352976, è stato venduto al chiosco di Totocalcio di Piazza Dalmazia, gestito già Gabriella Calamai, 50 anni, sposato con Gino Paradisi e madre di due figli, uno maestro di tennis e l'altro massaggiatore. Il biglietto è il 16° di un blocchetto di 20 prelevato dal distributore Andrea Casagni il 14 novembre scorso insieme a diversi altri blocchetti. Magari l'avessi tenuto per me, dice la signora Calamai a chi accenna che la fortunata possa essere lei. State certi che quest'ora avrei già chiuso bottega. Comunque sono contenta lo stesso perché qualcosa ho vinto anch'io per il premio che tocca ai venditori dei biglietti vincenti. La titolare del chiosco cerca di ricordare qualcosa che aiuti il cronista. Ma credetemi, non è possibile dare una risposta precisa. Di certo il biglietto è stato venduto prima di Natale insieme a tanti altri. Per me, almeno 90%, a comprarlo è stato un operaio o un infermiere. Uno tra i molti, di quelli che vengono qui a giocare al totocalcio. Tra molte fabbriche della zona di Rifredi c'è anche il nuovo Pignone. Le stesse cose su per giù le disse l'anno scorso la signora Ines Marano, proprietaria del bar Paolo, situato in via Pisacane, all'angolo di via Corridoni, la strada che sfocia in piazza Dalmazia. Il biglietto che l'anno scorso vinse il secondo premio era quello serie F288523, anche allora fu venduto prima di Natale. Al titolare del bar toccarono 4 milioni per la percentuale dell'1% sulla vincita del possessore del biglietto, ma per la Marano potevano essere tanti di più, questione di tre numeri. Mia figlia Sonia, commentò allora la titolare del bar, si era tenuta 17 biglietti arrivando solo al biglietto F288520. La Marano rispondeva allora più o meno con le stesse parole che dice ora la signora Paradisi. Se mia figlia aveva quello buono, forse a quest'ora il bar era già chiuso ed io ero in partenza per le Hawaii. Anche questa volta non mancano commenti alle tante voci che ci sono sparse nel rione. Poi c'è la notizia di Milano. È da fine settembre che il vincitore ha in tasca il tagliando vincente, anche a Milano c'è un tagliando vincente, Qui si parla di lotterie, di numeri, Lotterie che vengono fatte appunto prima di Natale, Ed è stato proprio prima di Natale, nel ormai lontano 1973, Prima di Natale che la coscienza di Krishna è arrivata in Italia. Quattro devoti sono arrivati in Italia e quello, guarda, quell'arrivo, no, di questi quattro devoti in Italia, a parte che appunto c'era una cosa negativa che c'ero io tra quei quattro devoti. Comunque, a parte questo, no, l'arrivo di questi quattro devoti di Krishna in Italia, quello è stato meglio che il biglietto della lotteria, ve lo dico io. Ve lo garantisco, questi qui che vincono il biglietto della lotteria pensano di avere vinto, hanno vinto tanti milioni, tanti soldi che spenderanno e che utilizzeranno, ma alla fine della vita cosa succede? Con tutti quei milioni non è che uno si può comprare un minuto di vita in più, non è che si può comprare un posto migliore nell'aldilà, Quello ce lo guadagniamo con le nostre azioni, Non è certo la lotteria che ci fa andare meglio. Quindi l'arrivo prima di Natale del 1973 di quattro devoti di Krishna in Italia, ecco, quello lì è stata veramente una lotteria. Perché? Perché chi ha incontrato quei devoti e chi ha incontrato gli altri devoti dopo, chi incontra i devoti oggi, vince molto di più di una lotteria, perché il fatto di aver incontrato un devoto di Krishna permette a, alle persone che l'hanno incontrato di assicurarsi un posto migliore, perché? Perché l'incontrare un devoto vuol dire incontrare una persona che ci darà conoscenza, che risveglierà in noi la conoscenza, l'amore per Krishna, e quindi ci aiuterà a ritrovare il nostro posto originale, vero, nel mondo spirituale. Pensate un po', che chi incontra un devoto di Krishna, la prossima vita nasce in condizioni di poter continuare il servizio di devozione, perché solo il fatto di vedere un devoto è servizio devozionale a Cristo, cioè è un servizio fatto a Dio. Solo il fatto di vedere un devoto, di salutarlo o di aiutarlo o di anche solo guardarlo, permette a uno la prossima vita di avere la possibilità di continuare a fare servizio devozionale, di continuare a fare servizio a Dio, la persona suprema, Sri Krishna. Pensate che fortuna. Mentre chi vince la lotteria, magari vince tanti milioni, no? Si compra magari una bella balilla, o qualcosa di meglio di una balilla, comunque, magari si compra la macchina, no? Però, anche se si è comprato una bella macchina, no? Una volta appunto si compravano la balilla, oggi magari si comprano, che ne so io, la Volvo, si comprano la macchina, insomma. La macchina, la casa, mettono su una fabbrichetta, e pensano di star bene. Però, il risultato qual è? Il risultato è che alla fine della vita non si sono mica ricordati di diventare coscienti di Dio, si sono mica ricordati che il fine della vita umana era quello di sviluppare amore per Dio. Quindi tutto quello che hanno vinto alla lotteria lo lasciano qui, lasciano qui. Anche magari quelli che con la lotteria si sono comprati una latteria, hanno aperto una bella latteria, no, ma anche loro lasciano qui la lotteria e la latteria, lasciano qui tutto, tutto quanto, tutto, anche i calzetti, anche le calze, bisogna lasciare qua tutto. Non ci si porta via niente, al momento della morte dobbiamo lasciare tutto qua, tutto quello che abbiamo, e l'unica cosa che portiamo con noi è la nostra coscienza. Quindi se noi al momento della morte abbiamo una coscienza elevata, allora prenderemo una nascita elevata. E se invece avremo una coscienza degradata, prenderemo una nascita degradata. Quindi è più importante, è più una lotteria importante quella di migliorare la nostra coscienza che non quello di cercare di avere la scalata sociale. Invece che la scalata sociale bisognerebbe avere la scalata spirituale. Quindi beati coloro che hanno incontrato i devoti di Krishna. Difatti c'è un programma che lo chiamiamo Beati Voi, proprio perché beati chi ascolta i devoti di Krishna, chi li vede, chi li guarda, chi parla con loro, chi ascolta da loro, chi li aiuta, chi li prende un libro, chi li prende 6 libri, chi li prende 20 libri, tanto poi c'è gli amici, li potete dare agli amici, no? E così beati quelli che incontrano i devoti di Krishna, perché loro veramente, veramente si preparano per una vita migliore, si preparano per una vita migliore dopo di questa morte, cioè di prendere un corpo migliore, una nascita migliore. Perché? Perché anche solo il fatto di aver incontrato un devoto di Krishna, di averlo guardato, pensate un po', il fatto di averlo guardato, quello sguardo basta, quello sguardo, cioè basta. È già tanto, quello sguardo è già tanto, solo uno sguardo e uno c'ha una coscienza migliore. Pensate un po', solo guardare in faccia un devoto, uno c'ha una coscienza migliore. Mentre uno può guardare in faccia il biglietto della lotteria vincente, la sua coscienza rimane la stessa, anzi diventa peggiore, perché se non è quello vincente, sai quante cose tira giù, no? Di quelli lì, no? Ne dice di tutti i colori, perché dice, guarda lì, per un numero non ho vinto io. E giù che ne tira di tutti i colori, ne dice di tutti i colori, no? Esatto. E quindi il biglietto della lotteria fa venire una coscienza peggiore, mentre che essere coscienti di Krishna, incontrare un devoto di Krishna, guardarlo in faccia, fa venire una coscienza migliore. E quindi bisogna andare a cercare i devoti di Krishna e guardarli in faccia. A questo proposito.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Devoti guardano i giornali ogni tanto, ma il devoto guarda il giornale e sembra vedere con, forse non è esatto dire con delle lenti, ma dopo essersi tolte tutte le lenti possibili e immaginabili, sì, perché il devoto finalmente è una persona che ci vede veramente bene. Quindi il devoto sa leggere anche tra le righe. E questa è la lettura più interessante. Molte volte nel corso dei programmi di questi anni di RKC Radio Krishna Centrale, i devoti si sono divertiti nel prendere i giornali e sfogliarli e commentarli così, in modo cosciente di Krishna. Le notizie sono tante, vanno e vengono, cambiano, alla fine non rimane più nemmeno una parola scritta, però la coscienza di Krishna rimane sempre, è eterna, eternamente valida.
Andiamo un po' a sfogliare queste riviste, vediamo un po' cosa troviamo. Sono cose belle, cose brutte, naturalmente, no? Cercherò di darvi comunque solamente cose belle, delle cose brutte vedrò di darvi il lato bello, ecco, cioè il lato cosciente di Krishna. Cominciamo comunque con un trafiletto che si intitola Dall'A alla Z in favore della natura. Natura è una parola magica. E in favore della natura è una parola ancora più magica, è un'espressione così magica che attrae immediatamente gli occhi di tutti. Si dice che dal mese di gennaio a Montecitorio è entrato in funzione il telefono verde. Ogni cittadino, chiamando i numeri, li dico questi numeri perché sono interessanti, 67179582 oppure 67179583 di Roma, potrà segnalare attentati contro l'ambiente, avanzare proposte o richiedere informazioni e documentazioni sulla legislazione in materia di ambiente. L'iniziativa è patrocinio della sinistra indipendente della Lega Ambiente dell'Arci. L'orario per le telefonate è, notate bene, dalle 16 alle 19 ogni martedì e venerdì. Un po' ristrettino come orario, no? Avrebbero dovuto farlo almeno, non so, 24 ore su 24, persino i giornali di annunci economici gratuiti hanno le segreterie telefoniche che registrano gli annunci 24 ore su 24, quindi potrebbero magari farlo anche loro, visto che qui siamo, però insomma si vede che non si sono ancora organizzati, speriamo in futuro, eh? Dice che poi alle denunce faranno seguito interpellanze parlamentari e pubblicazioni di dossier. Fra le altre valide iniziative del gruppo vi sono anche una legge sulla percentuale del piombo nella benzina e l'appello per un accordo che faccia cessare la sperimentazione di nuove armi nucleari in qualsiasi parte del pianeta. In qualsiasi parte del pianeta, qui si parla a livello planetario. Noi parliamo a livello universale, ma anche planetario. Oh, naturalmente poi va avanti a spiegare, eccetera, i vari centri dell'associazione, così, eh? Associazione Italiana Naturalisti. Noi siamo a favore naturalmente di queste iniziative, no? Perché queste iniziative in effetti sono iniziative buone, opere pie, come noi le definiamo, cioè attività che in qualche modo servono a aiutare l'uomo, aiutare la società, la civiltà, non solo l'uomo, ma anche gli animali, cioè diciamo tutto l'ambiente in cui noi viviamo a rimettersi in sesto, no? Anche se però in effetti sappiamo che comunque falliranno, non per mancanza di buona volontà dei partecipanti a queste associazioni, a queste iniziative, ma perché siamo tutti strettamente legati da queste ferree leggi della natura materiale dalle quali nessuno può sfuggire. Per esempio, una di queste leggi o di queste costrizioni della natura materiale è che ognuno di noi, quando se n'è andato dal mondo spirituale, ha sviluppato quello che si chiama in sanscrito ahankara, cioè falso ego. Più specificamente, spiegandolo, vuol dire che è la errata identificazione che ognuno di noi ha con il suo corpo o con la sua mente o con la sua nazionalità o con la sua credo politico o con la sua famiglia, con la sua razza o cose di questo genere. Falso ego. Falso ego vuol dire che evidentemente esiste un vero ego. Qual è il vero ego? Cioè qual è la vera, la giusta identificazione di se stessi? Qual è il giusto intendere se stessi, il giusto vedere se stessi? Il giusto vedere se stessi è quando ognuno di noi è in grado di percepire, di capire che ognuno, che siamo anime spirituali eterne, siamo eterni individui esistenti sia nel passato, nel presente evidentemente e anche nel futuro, che non hanno niente a che vedere con questa natura materiale. Questo è il nostro vero ego, eh? Invece il falso ego è quello che ci fa pensare che noi si sia questo corpo e quindi naturalmente con tutte le altre etichette che seguono, perché quando naturalmente uno pensa di essere il corpo sono una miriade innumerevole di etichette che vengono in più aggiunte. Così in effetti vediamo che questo gruppo, no, queste iniziative eccetera fanno anche loro parte di questo etichettamento della natura materiale, eh? Cioè nel senso che le persone che si definiscono naturaliste si sono riunite sotto l'AINE, Associazione Italiana Naturalisti, eh? Un giorno che però uno di loro non è più perfettamente d'accordo con la linea di questa iniziativa, di questo gruppo, allora abbandona questo gruppo e o si unisce a un altro gruppo, oppure forma il suo gruppo, oppure non si unisce più a nessun gruppo e lascia perdere completamente tutto. Poi c'è da considerare anche una cosa, che nel mondo materiale, quando uno è sotto l'influsso del falso ego, cioè pensa di essere il corpo e tutto ciò che riguarda il corpo, allora ha la tendenza a agire in maniera egoista e quindi è molto difficile agire in maniera altruista quando sei egoista, è evidente. È come avere un piede che vuole andare in una direzione e l'altro piede che vuole andare nell'altra direzione, no? Opposta. Non si conclude nulla, si rimane fermi, no? Così tutte le persone che sono egoiste ma vogliono essere altruiste rimangono ferme lì, in questo loro desiderio di essere altruisti, ma in questa loro realtà di non poterlo essere perché sono egoisti. In effetti questo è un po' un desiderio di tutti, tutti vogliono essere altruisti, tutti vogliono fare del bene agli altri, amare gli altri, eh? Ecco, un'altra cosa per cui questa iniziativa siamo sicuri che non funzionerà, anche se merita applauso senz'altro, cioè diciamo che alla lunga non funzionerà, magari funzionerà nel giro di qualche tempo, un mese, un anno, qualche anno, però poi alla lunga non funzionerà, è che stavo dicendo appunto che tutte le persone sono egoiste, no? Hanno il desiderio di aiutare gli altri, che però appunto è coperto da questo falso ego, da questa sbagliata identificazione col corpo materiale, e in più non hanno la giusta conoscenza della realtà, soprattutto di quello che vuol dire fare del bene o aiutare il prossimo o salvare la natura, eccetera. Voglio dire che magari molte volte questi naturalisti sono persone che parlano molto bene del salvare la natura, gli animali in estinzione, piante, eccetera, e così via. Però magari sono persone che poi quando se ne tornano a casa si fanno la loro brava bistecca, brava per modo di dire naturalmente, la loro bistecca, il loro pesce, la scatoletta di tonno, mangiano un po' di uova, si fanno una frittatina, il pollettino arrosto, poi magari la sera vanno al cinema con la moglie tutta impellicciata e loro anche loro vestiti di pelliccia, pelliccia animale naturalmente, e la si intossicano, bevono, qualcuno magari si droga anche, chi lo sa, vabbè che tra intossicarsi di alcolici, di droghe, non è che c'è una gran differenza, l'idea è la stessa. Questa è un po', diciamo, la contromarca di queste iniziative, che queste iniziative sono buonissime sulla carta, ma poi un'altra ragione per cui non funzionano è che coloro che le mettono in pratica molte volte sono delle persone che, se le vai a vedere proprio nel loro piccolo, sono proprio quelli per cui l'iniziativa è stata fondata, cioè per andare contro a quelle persone o per in qualche modo modificare gli eventi creati da quelle persone lì. Ecco, quelle persone lì sono le stesse che partecipano all'iniziativa, quindi praticamente è come se, non so, un diavolo volesse venire qua a salvare la gente, non può, perché la sua natura è quella di essere diavolo, non può, quindi sicuramente porterà la gente alla perdizione. Chi si fiderebbe di un diavolo? Nessuno, no? Così se un diavolo venisse qua a proporci una iniziativa per andare tutti in paradiso, nessuno gli crederebbe. Magari lui potrebbe essere anche in buona fede, ma nessuno gli crederebbe, perché sarebbe certamente come potrebbe andare a finire, come sicuramente andrebbe a finire, no? Vale a dire che ci ritroveremo tutti laggiù negli inferi, dove è andato il signor Dante Alighieri. Quindi noi siamo sicuri, diamo un consiglio, diciamo, a questi signori dell'AIN, se sono in ascolto, che se vogliono veramente fare qualche cosa per favorire la natura, come dice qua, in favore della natura, noi consigliamo che tutti loro si muniscano di una collana dei grandi classici dell'India, o almeno di una Bhagavad Gita, così com'è, edizioni Bhaktivedanta, se la leggano molto attentamente, no? Se la leggano molto accuratamente, attentamente, e poi magari ci vengano anche a trovare.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Serate di vacanze al telescopio. Interessante, andate in vacanza e guardate il telescopio. La Cosmo Media International di Como, nota soprattutto agli appassionati di astronomia per la sua attività in campo scientifico didattico, ha messo in cantiere un'iniziativa di divulgazione astronomica. Interessante, vediamo. La prossima estate, nel villaggio turistico Valtur di Capo Rizzuto, si potranno seguire corsi di astronomia pratica articolati in una serie di divertenti attività, fra cui l'osservazione diretta al telescopio sarà naturalmente la principale. I frequentatori del villaggio, che non amano andare in discoteca, avranno così una divertente alternativa per occupare le proprie serate. Dite voi, ma cosa c'entrano i devoti di Krishna con questa cosa qua proprio? C'entrano, i devoti di Krishna c'entrano sempre, guarda. È proprio una cosa di cui non si può evitare che c'entri, sono i devoti di Krishna. I devoti di Krishna sono comunque infilati dovunque, o si possono infilare dovunque. Cosa c'entriamo noi qua? È molto semplice, no? Guardare il cielo stellato è una bellissima attività, interessante, culturale, utile. Ma perché è molto utile? Sì, uno può anche star lì a guardare le costellazioni, può star lì a guardare le stelle, i pianeti, le galassie, le nebulose, no? Tutto possibile, certamente, molto interessante scoprire questi lontanissimi luoghi, no? Dell'universo, chissà poi cosa sta succedendo là. Vabbè. Però quello che è importante è che si può percepire, osservando il cielo stellato, qualcosa, una nozione che è molto utile. questa nozione riguarda la nostra dimensione. Quando uno osserva il cielo stellato, chiaramente ne è quasi schiacciato, sovrastato. Ecco, se magari voi osservate un punto particolare, una stella particolare, vabbè, sembra una cosa così, perché siccome lo sguardo si concentra su quel punto lì, è un punto, quindi non spaventa molto. Ma non so se voi avete mai provato, a me mi è capitato, no? A guardare il cielo stellato cercando di vederlo completamente nel suo insieme. Per esempio, mi ricordo molti anni fa, quando viaggiavo così, non mi capitò di trovarmi una notte così, all'aperto d'estate, e provai a sdraiarmi, e questa è una cosa che fanno anche, si fa facilmente sulla spiaggia per esempio, no? Sdraiarmi e mettermi a guardare il cielo e a cercare di modificare la percezione che normalmente ognuno di noi ha, nel senso che noi normalmente quando guardiamo il cielo sentiamo i piedi per terra, è in alto e basta così. Però se noi ci mettiamo sdraiati non abbiamo più i piedi per terra, quindi il cielo non è più in alto ma il cielo è davanti a noi, non so se avete capito. Siccome noi normalmente siamo abituati a guardare le cose davanti a noi, non le cose sopra di noi, perché appunto questa è la posizione in cui normalmente il corpo umano sta, no? Cioè sta appunto puntando gli occhi verso l'avanti, se noi ci mettiamo in questa posizione con la schiena per terra, cioè sdraiati, possiamo avere davanti a noi proprio l'universo intero. Quindi la percezione che noi potremo avere di questo universo sarà un po' diversa, cioè in certo modo molto diversa, perché lo vedremo come nello stesso modo con cui noi guardiamo le cose ordinariamente, normalmente durante la giornata. E allora sarà più facile a cercare di mettere a fuoco questo tipo di visione globale, questa visione generale, completa, totale, no? Quando voi riuscirete a rendervi conto, no, di questa visione totale dell'universo, eccetera, allora resterete veramente impressionati, ve lo posso garantire, impressionati dalla sua dimensione. Anzi, se voi magari siete in un luogo dove diciamo l'orizzonte è proprio basso, piatto, no? Come potrebbe essere il mare, per esempio, allora potrete addirittura avere quasi l'impressione di essere sull'orlo di un enorme burrone. Tutto questo serve per capire che noi siamo estremamente piccoli. E questo universo è veramente enormemente grande. È molto utile fare queste esperienze, perché almeno uno può avere un'idea un pochino più precisa di quanto è grande l'universo e quanto siamo piccoli noi, quanto è piccolo quindi anche il pianeta Terra, anche se il pianeta Terra è così grande in confronto a noi. Comunque, anche il pianeta Terra, di fronte a questa enorme distesa dell'universo, è proprio piccolissimo. Ecco, osservate questo universo, considerate che questo è l'universo materiale. L'universo materiale, e in qualche luogo di questo universo materiale c'è un pianeta che si chiama Dhruva Loka, o anche chiamato anche come Svetadvip, un pianeta dove è situato Shri Krishna nella forma di Garbhodakshaya Vishnu, una sua particolare incarnazione. Una particolare incarnazione con cui lui si manifesta su questo mondo, cioè su questo universo. È un'incarnazione che noi vediamo ricordata, per esempio, all'inizio del libro di Krishna, sempre delle edizioni Bhaktivedanta, ci teniamo a sottolineare. In questa bellissima storia che è il libro di Krishna, all'inizio possiamo notare come tutti gli esseri celesti, abitanti dell'universo, si riuniscono da Brahma, che è il primo essere creato in questo universo, e gli chiedono di intercedere per loro presso Vishnu affinché si ponga fine a quella situazione drammatica che si era creata in tutto l'universo materiale, soprattutto sul pianeta Terra, a causa della grande aumento, diciamo così, della popolazione demoniaca. Allora, comunque tutto questo discorso qua per farvi capire che anche il cielo stellato può aiutarvi a diventare coscienti di Krishna. Quindi noi ci auguriamo che tutti coloro che parteciperanno la prossima estate al come si dice, questo meeting, no, di astronomia a Capo Rizzuto, nel villaggio turistico Valtur, ma magari qualche devoto magari passerà di là in anche a distribuire i libri quest'estate, perché no? Noi gli auguriamo di, quando si troverà di fronte a questa enorme creazione, di pensare un attimino quanto siamo piccoli noi, quanto è grande l'universo e da dove viene questo universo, come può un universo così grande, così enorme, così maestoso, meraviglioso venire dal caos, dal nulla, dal vuoto.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Eh sì, siamo così piccoli eppure abbiamo la tendenza a crederci così grandi. Da ogni pagina di giornale, da ogni storia dell'uomo trapela questa voglia di essere grandi, questa voglia di essere Dio. E questa è stata proprio la causa, è la causa della nostra caduta dal mondo dal mondo spirituale. Caduti qui, dicevamo, nel mondo materiale, in questo universo dove principalmente regna la sofferenza. Nascita, malattia, vecchiaia e morte regnano sovrani e nessuno, proprio nessuno, con mezzi materiali può fare qualcosa. Sentiamo da un pezzo della Murari Band un brano molto bello intitolato Pride, Orgoglio, di cui vi leggerò anche la traduzione. Siamo così piccoli, eppure abbiamo la tendenza a prenderci così sul serio. Un albero senza frutti si alza dritto, pieno d'orgoglio. Ma un albero carico di frutta si piega umilmente per il troppo peso. La gente cammina gonfia d'orgoglio, ma non sa che l'orgoglio precede sempre la caduta. Avete riscritto i vostri testi sacri, trasformando non uccidere in non assassinare, e dimenticate facilmente gli sguardi pieni di paura e senza speranza dei bambini trucidati. La scienza, dicono, ha risolto tutto, ma ricordate che l'orgoglio precede sempre la caduta. pensiamo di aver realizzato tante cose utili e siamo così orgogliosi della nostra nazione. Uomini d'affari e politici non sanno niente dell'origine della creazione e sono come una foresta di alberi sterili che si alzano nel cielo. Ma ricordatevi, l'orgoglio precede sempre la caduta. Benissimo, allora possiamo continuare con l'ascolto degli articoli così trovati in un giornale da Praladesh Das e commentati sotto una visione cosciente di Krishna. Volevo anche ricordarvi che state ascoltando RKC Radio Krishna Centrale e questo programma è Fuori dal tempo.
Allora andiamo avanti, per un'occhiatina a sfogliare un po' di qua e di là queste notizie così generali. Questa è una notizia scientifica, si intitola Resistenza a tutta prova. Spiega che è stato battuto il record di sopravvivenza. Vedete? Ah sì? Dovrebbero dargli il Guinness dei primati, no? Metterlo sul Guinness dei primati. Può darsi che prima o poi glielo metteranno anche, insomma. L'importante è che un giorno o l'altro quelli del Guinness dei primati mettano, cioè riconoscano la supremazia di Krishna come il più grande primatista di tutti i tempi, di tutti gli universi, di tutti i luoghi, e lo mettono così, cioè il più grande primatista in generale, colui che è il più grande primatista in tutti i tipi di primati, di gare, di competizioni, eccetera, è Krishna. Quindi se un giorno se lo metteranno sul Guinness dei primati avremo raggiunto un buon punto, se non altro molta gente riconoscerà che Krishna è Dio, la persona suprema. Comunque qui dice che è stato battuto il record di sopravvivenza. Alcuni batteri vivono fino a 250 gradi centigradi. Notevole, eh? Dice, sembrerebbe impossibile, perché a quelle temperature l'acqua evapora immediatamente, quindi le strutture vitali non possono più funzionare e la cellula scoppia come una caldaia in sovrappressione. Ma se, come accade in alcune sorgenti sulfuree da poco scoperte sul fondo dell'Oceano Pacifico, la pressione è altissima, a livello di 260 atmosfere, anche a quelle temperature l'acqua resta allo stato liquido e alcuni batteri riescono a vivere in condizioni apparentemente assurde. Gli stessi batteri, in laboratorio, a più 150 gradi centigradi, con un'adeguata pressione, non con un'adeguata pensione, forse gli hanno dato anche la pensione, questi poveri batteri, no, era la pressione, hanno dimostrato di poter raddoppiare il loro numero in sole 7 ore. È significativo che questi organismi siano batteri. Molti ricercatori sono del parere che si tratti in realtà di archeobatteri, in altre parole, di testimoni ancora viventi delle prime forme apparse sul nostro pianeta quando le condizioni ambientali erano enormemente diverse. È comunque molto importante la tangibile dimostrazione che nel gioco evolutivo possono affermarsi meccanismi biologici che permettono la vita in condizioni diverse. Lo studio approfondito di questi particolarissimi organismi, oltre probabilmente a darci preziose informazioni sul passato del nostro pianeta, potrebbe farci capire meglio il fenomeno vita, tra virgolette. Allora, cos'è che c'è qua da commentare? Beh, qui per esempio dice... dice dunque, comunque molto importante la tangibile dimostrazione che nel gioco evolutivo possono affermarsi meccanismi biologici che permettono la vita in condizioni diverse. Cosa vuol dire la vita in condizioni diverse? Beh, questa è una cosa, un'affermazione che ci deve far capire che ci sono vari tipi di possibilità di vita per tutti gli esseri viventi. Cioè, mi spiego, che gli esseri viventi, come spiegato nei Veda, sono Sarvagata. Sarvagata o Sarvagata vuol dire che sono dovunque, dappertutto. Praticamente non esiste un luogo dove non ci siano esseri viventi. Diciamo che sono proprio diffusi in tutto l'universo, anche nelle zone dove normalmente la scienza ritiene non ci possano essere microorganismi oppure esseri viventi. Bene, anche in quelle condizioni lì ci stanno esseri viventi. Quello è il grande dilemma dell'uomo: ma gli altri pianeti sono abitati o non sono abitati? Beh, noi ve lo possiamo garantire, tutti i pianeti sono abitati, non esistono pianeti disabitati. Addirittura una cosa che sicuramente a voi sembrerà incredibile, ma vi possiamo garantire che anche il Sole è abitato. Adesso tutti stanno, ma questo qua cosa dice? Ma qui sono matti, ma erano capaci. E dicono di quelle grosse, no? Dicono di quelle proprio grosse, no? Proprio come delle pere, no? Enormi, no? Cascano giù dall'albero, poi si spiaccicano giù, che dice queste enorme frottole, che non stanno più né in cielo né in terra, stanno sul sole. È vero, il sole è abitato. Ma è impossibile, il sole brucia tutto, no? E scusa un attimo, fino a qualche anno fa, quando magari dicevi uno scienziato, guarda che ci sono dei microrganismi che vivono anche fino a 250 gradi centigradi, lui avrebbe detto, ma stai scherzando, ma cosa dici? Avrebbe detto, vi dico cosa avrebbe detto, adesso un attimino che trovo la pagina che come al solito mi è sfuggita, avrebbero detto, no, ma è impossibile, cioè, a quelle temperature l'acqua evapora immediatamente, quindi le strutture vitali non possono più funzionare, la cellula scoppia come una caldaia in sovrappressione, no? Le stesse cose che diceva l'articolo avrebbero detto, no? Eppure la scienza adesso ha dimostrato che perlomeno stanno studiando e pensano che quasi sicuramente ci sono questi organismi che vivono così a lungo e in condizioni, cioè non così a lungo, in condizioni così difficili, così drammatiche, così impossibili da credere, eh? Ciononostante questo succede. Quindi, come vedete, se succede questo, perché non potrebbero esserci degli abitanti anche su tutti i pianeti e quindi anche per esempio sul Sole, sulla Luna, sulle stelle, dappertutto, insomma, no? Appunto, come dicono i Veda, come dicono i Veda, Sarvagata, cioè l'universo è pieno, pullula si potrebbe dire, di entità viventi, di anime spirituali eterne, di esseri viventi.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Chiesti come mai che l'uomo ha sempre così un desiderio di conoscenza. La ragione è molto semplice, è che noi, così come nostra natura, abbiamo tutta la conoscenza possibile. Quindi questo desiderio così atavico, diciamo, che è proprio il nostro più profondo, continua sempre a così essere frustrato dal fatto che siamo così coinvolti con questo corpo materiale, con questa intelligenza materiale, che invece ci limita moltissimo e che non ci permette di avere la vera e propria conoscenza. Abbiamo sensi imperfetti, in effetti nessuno di noi può vedere nemmeno al di là di una sottilissima parete. Anche coi suoni non è che ce la caviamo molto bene, quando un qualche suono è a una distanza nemmeno troppo grande, noi non lo sentiamo già più. In questo campo ci sono animali che hanno più possibilità di noi, anche nel campo della vista. Siamo un po' come così, un po' come delle cipolle. Man mano che togliamo degli strati che ci rivestono, questi strati, avete presente una cipolla? Man mano che togliamo questi strati attraverso la purificazione, in particolar modo per questa età di Kali, purificazione significa canto del Mahamantra Hare Krishna. Ripetiamolo insieme, non fa mai male. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Man mano che andiamo avanti con questa purificazione, togliamo sempre delle bucce fino ad arrivare sempre più vicino alla nostra vera natura. Ed è in questo modo che noi possiamo non solo acquisire conoscenza, ma anche comprendere questa conoscenza che ci viene rivelata. La vera e propria conoscenza viene dall'alto, viene da Dio, da Krishna, la persona suprema, e si trova fortunatamente, fortunati noi che l'abbiamo ricevuta così, tradotta da Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, si trova tutta quanta radunata, dicevamo, nei Veda, che nell'edizione italiana si chiamano i grandi classici dell'India. Ed è per questo che leggendo questi libri tutti quanti, tutte le persone che sono così sincere nella ricerca, trovano una grande felicità. Quindi all'occhio del devoto la ricerca scientifica, così fine a se stessa, risulta spesso molto divertente, come un gioco di bambini. Bene, ora sentiamo da uno speciale Italia di Mirabai Devidasi, anche lei ha trovato qualche articolo interessante, così su un giornale di scienza, eh? Va bene, vediamo questo articolo che viene da una rivista mensile che si chiama Scienza e la vita nuova. Questo articolo è intitolato Nelle foglie, il segreto del ciclo della vita. Loro cominciano dicendo: perché l'uomo muore? Alcuni ricercatori studiano i meccanismi che provocano la caduta delle foglie e cercano una risposta a questa domanda. Inquietante analogia. Per molto tempo si credette che le foglie degli alberi morissero perché l'albero, entrando nel sonno invernale, non si curava più di mantenerle e, per così dire, le abbandonava al loro destino. Non sembra questa attualmente la spiegazione giusta. Nelle specie decidue, la morte delle foglie sarebbe geneticamente programmata. L'evoluzione a coronamento di una lunga serie di tentativi avrebbe, in Vigaletti l'erma scritta, concluso che questa morte annua è benefica per la specie. In definitiva, la caduta delle foglie non sarebbe la conseguenza di un fattore esterno, la cattiva stagione, ma una necessità interna. Meglio ancora, loro continuano, oggi si pensa ad una stretta analogia con la sorte degli esseri umani. L'uomo muore di vecchiaia non per la successiva degradazione delle sue funzioni organiche, ma perché, nell'interesse della sopravvivenza della specie, in lui è stata programmata la morte. Loro continuano in questo articolo. In breve, l'uomo non morrebbe per naturale usura, ma per necessità. Il risultato è identico, ma la distinzione è importante. In effetti, se la morte è compresa con certezza nel patrimonio genetico dell'individuo, è vana la speranza di ottenere un prolungamento della vita oltre un certo limite.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Adesso vi sto leggendo un articolo di una rivista che si chiama Scienza e la vita nuova. Un articolo che si chiama Nelle foglie, il segreto del ciclo della vita. In questo articolo stanno cercando di ritrovare le analogie fra le cadute delle foglie che muoiono, diciamo, in modo, diciamo, naturale per diversi motivi, sono tutte queste teorie loro, e vogliono vedere se queste teorie possono anche essere applicate alla vita dell'uomo. Continuiamo adesso con questo articolo, poi dopo, come al solito, farò un commento basato sulla letteratura vedica. Questo articolo lo continueranno dicendo: l'interessamento dei biologi al problema della caduta delle foglie si fonda sulla convinzione che meccanismi che ne sono all'origine abbiano, con tutta probabilità, un campo di applicazione più vasto riguardante tutti gli esseri viventi, uomo compreso. Riveste, infatti, importanza primaria il conoscere se l'invecchiamento è programmato per condurre alla morte o se si tratta invece di un semplice incidente di percorso. Due sono le ipotesi. O la senescenza è dovuta a fattori esterni, ed in questo caso le atrofie di certi organi e la cadenza di certi proteine prodotte nell'organismo umano in relazione al passare degli anni potrebbero essere opportunamente corrette o almeno ritardate, oppure si deve ammettere l'esistenza dei geni della morte, al pari dell'esistenza dei geni di sviluppo. La
loro continuano dicendo, il professore Leonard Hayflick, uno dei gerontologi più stimati degli Stati Uniti, propende per la teoria della morte programmata. Già una quindicina di anni fa aveva osservato che colture di cellule umane o animali possedevano una longevità limitata, eccezione fatta per le cellule cancerogene, dotate di una specie di immortalità. Sembra certo, egli afferma, che esiste una programmazione analoga per l'insieme dell'organismo umano. La maggior parte delle funzioni fisiologiche decadono in modo quasi lineare a partire dall'età di 30 anni. In media si registra in rapporto alla capacità ottimale una perdita di capacità funzionale dallo 8 allo 9% all'anno. La regressione, ben inteso, è soggetta a variazioni individuali. Secondo il professore Hayflick, le impressioni che i successi riportati dalla medicina moderna abbiano accresciuto la longevità umana non è confortata né dalle statistiche né dai dati biologici. Le speranze di vita sono certamente aumentate in conseguenza della diminuita mortalità infantile ed in generale dei giovani, ma la longevità massima non è cambiata dalla fine della preistoria. E poi loro continuano dicendo, si può prevedere dall'altronde che i progressi della medicina ed in particolare della prevenzione accresceranno ancora più le speranze di vita. Se, per esempio, si riuscisse ad eliminare la mortalità dovuta alle malattie vascolari, la durata media della vita si allungherebbe di ben 12 anni negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi industrializzati. E senza la mortalità causata dal cancro, si potrebbero guadagnare altri 2 anni. La gente, conclude il professore Hayflick, non dovrebbe più temere una fine prematura, ma il declino normale delle funzioni fisiologiche condurrebbe ugualmente a morte certa verso il 100° compleanno. E poi loro concludono questo articolo dicendo, donde questa riflessione del professore Hayflick, bisogna riconoscere che l'uomo moderno, essendo riuscito, mediante il dominio dell'ambiente che lo circonda, a prolungare la sua vita ben oltre l'età da riproduzione e dell'allevamento dei figli, ha dato via libera ad una serie di eventi che gli erano ignoti nel suo remoto passato. Ciò detto, anche se la morte è scritta nel nostro patrimonio genetico, ci resta tuttavia una speranza, oggi puramente teorica, di prolungare la vita umana, quella di poter un giorno intervenire direttamente sui geni che programmano l'invecchiamento. Allora, adesso avete sentito un articolo che viene da una rivista che si chiama La Scienza è Vita Nuova. Questo articolo è intitolato Nelle foglie il segreto del ciclo della vita. Su questo punto il fatto che questo scienziato ha scoperto che nel corpo umano stesso c'è già geni che programmano la morte, e non è niente di nuovo. Adesso noi possiamo andare direttamente alla fonte di informazioni assoluta, la verità assoluta, che ci ha dato Krishna stesso più di 5.000 anni fa, che già spiegano la durata della vita dell'uomo di questa età nella quale noi viviamo adesso, che si chiama Kali Yuga. Il fatto che noi siamo destinati o nati a morire non è niente di nuovo. Non c'è nessuno su questa terra che è preso la nascita e che adesso non è morto. Dopo un po' di tempo, alcune persone muoiono prima, altri più tardi, ma è solo una questione di tempo. Sì, infatti questo corpo è programmato di ammalarsi, di invecchiare e di autodistruggersi. Ma adesso andiamo a dare un'occhiata allo Srimad Bhagavatam. Una fonte di informazioni spirituale, scientifico.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare.
Eternità, felicità e conoscenza. Con RKC le avrai.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Cercare, cercare. L'uomo non finisce mai la sua ricerca. In effetti la cosa più importante che ci sarebbe da cercare sarebbe cercare di avere una mente tranquilla. E non una mente che sia trascinata qua e là dai sensi impazziti. Impazziti dal desiderio di gratificarsi. Solamente con una mente tranquilla ci sarebbe la possibilità di trovare le risposte. Vorrei avere una mente tranquilla, che non fosse disturbata dalle gioie e dai dolori, non attaccata alle cose materiali, libera dalla paura e dalla collera, in una condizione di felicità come questa, le miserie della vita non esistono più. Otterremo presto la pace nella coscienza trascendentale E come può esserci felicità senza pace? La mente può essere amica o nemica. Controllarla è più difficile che controllare un vento impetuoso. Ma dobbiamo provare comunque, provare e rendere la nostra vita sublime ascoltando a proposito del mondo spirituale la terra della pace perfetta. E come potrebbe esserci felicità senza pace?
Messaggi corrono nell'aria, in un bosco, durante un pomeriggio estivo? E se questi profumi fossero veramente un singolare mezzo di comunicazione, una sorta di lingua universale a noi incomprensibile e indecifrabile, un idioma sconosciuto di cui non possediamo l'alfabeto? L'ipotesi è certamente affascinante e non è priva di certa logica. Sarebbe infatti assurdo sostenere che i profumi che esistono in natura servono unicamente al nostro piacere olfattivo o comunque a quelle specie di animali che se ne servono per accoppiarsi o per difendersi. In natura non esiste nessun mondo del silenzio. Anche i rappresentanti del regno vegetale vengono riscoperti e si comincia a considerarli in un'ottica diversa. È ormai noto a tutti che le piante possono avere sentimenti di tipo umano. Ci sono prove attraverso metodi scientifici di sensibilità vegetale di una vita segreta e arcana delle piante a cui gli uomini in verità inconsciamente hanno sempre creduto. Quindi, se esiste una sensibilità fisica vegetale così perfetta e sviluppata, è abbastanza logico credere che possa esistere anche una sensibilità emotiva, quasi spirituale, che è notevole in alcune specie progredite, e allora resta da chiedersi, se i vegetali possiedono organi di senso, perché escludere a priori anche la possibilità di un linguaggio fatto di odori e di profumi? Zoologo americano ha recentemente scoperto ciò che lui ama definire un linguaggio fatto esclusivamente di odori, usato regolarmente nelle comunità di alcuni insetti. In particolare, egli ha identificato alcune parole di un dizionario di odori assai ricco usato dalle ingegnose formiche. un altro insigne studioso ritiene di aver identificato sempre nella società delle formiche 10 differenti espressioni usate correntemente da questi straordinari e sconcertanti insetti. Sembra anzi che proprio gli insetti siano i più beneficiati da questo lessico odorifero. Api e farfalle possiedono un sistema di codificazione olfattiva che ha dell'incredibile. Alcune farfalle, ad esempio, riescono a captare l'odore delle femmine a 10 km di distanza. La scienza si muove, tutti i mezzi di origine chimica, ottica, tattile e olfattiva messi dalla natura a disposizione del mondo vivente potranno essere captati e codificati in tempi relativamente brevi, ma appena cioè la tecnologia metterà a disposizione degli studiosi strumenti elettronici e rilevatori chimici adeguati. Allora, forse la fragranza del profumo dei fiori non costituirà più soltanto una forma energetica nelle forme più pure, ma avrà in sé la forza dirompente di un messaggio arcano e sconosciuto. La Bhagavad Gita, nel 10° capitolo, anzi nel 15° capitolo, al 10° verso, dice: come l'aria trasporta gli odori, l'essere vivente nel mondo materiale porta con sé, da un corpo all'altro, le sue diverse concezioni di vita. Come l'aria trasporta gli odori, gli aromi, le fragranze. Hai mai sentito viaggiare sull'ale dell'aria un profumo? Una fragranza. Arrivare col vento. Così leggera, trasportata da questo veicolo impalpabile, eppure reale, perché quel profumo si muove. Come l'aria trasporta gli odori, l'essere vivente nel mondo materiale porta con sé da un corpo all'altro le sue diverse concezioni di vita. L'essere vivente, il controllore del proprio corpo, secondo il suo desiderio può rivestirsi di un corpo più evoluto o trasmigrare in un corpo inferiore. L'essere gode di una certa indipendenza, anche se infinitesimale, perciò diventa responsabile del corpo che assumerà nella prossima vita. Al momento della morte, lo stato di coscienza che si è formato durante la vita determinerà il prossimo corpo. Se si è creato una coscienza simile a quella dei cani o dei gatti, rinascerà sicuramente in un corpo di cane o di gatto. Se la sua coscienza è situata in virtù, prenderà il corpo di un essere celeste. Se si è stabilito nella coscienza di Krishna, raggiungerà Krishna Loka, il mondo spirituale, per vivere accanto a Krishna. L'anima individuale trasmigra da un corpo all'altro e il suo prossimo corpo dipende dal suo corpo e dalle sue azioni presenti. Secondo la legge del karma, otterrà un nuovo corpo che dovrà poi nuovamente lasciare. In questo verso della Bhagavad Gita si afferma che il corpo sottile che trasporta il concetto del prossimo corpo si avvolge nella vita seguente di quel particolare tipo di corpo. Questo questa trasmigrazione da un corpo all'altro e la lotta che l'anima deve condurre nel corpo si chiama Karshati, lotta per l'esistenza. Il linguaggio degli odori, il profumo, la scoperta progressiva nel mondo della scienza e dell'osservazione che nulla è casuale, che tutto significa e significante causa. Tutto causa effetti, tutto produce effetti. L'osservazione di persona che si vuole definire veramente scienziato, uomo di scienza, uomo di coscienza e di conoscenza, non potrà essere altra che quella che nulla è casuale in questa realtà e che questa realtà così non casuale non può che essere organizzata da un'intelligenza superiore. Pensate al tipo di impegno, di intuizione, di logica, di genialità necessario per costruire un moderno computer. Che ha un suo linguaggio, anzi che può avere diversi linguaggi, che può essere applicato in vari modi, a varie circostanze. Una specie di strumento che può interagire con diversi aspetti della realtà, che l'individuo che dovrebbe saperlo operare può trovarsi a vivere. Bene, chi sosterrebbe mai che un computer è nato a caso, da una grande esplosione, da un Big Bang? Scienziati, ancora pensano di riuscire a capire che tutto è successo un bel giorno con un grande bang. Sì, con un grande bang. Come se un'esplosione casuale, quasi necessaria, perché la loro spiegazione è che le forze fisiche, chimiche, le varie energie non potevano a quel punto che esplodere. Ecco, quella necessità di un'esplosione può avere messo in moto meccanismi così profondi, precisi, sofisticati e così geniali da poter essere definiti senza timore divini, come il linguaggio degli odori, le comunicazioni sottili, le varie specie di vita, i loro segnali, la loro vita, le loro individualità, le relazioni, le interazioni, le trasmigrazioni, il vento che trasporta gli aromi. Nel quadro della relatività generale di Einstein, la caduta di una mela e l'orbita della Luna si riducono ad un moto in un reticolo curvilineo di spazio e di tempo. Uno scienziato che si chiama Sakharov suppose che dopo la reciproca annichilazione delle particelle, l'annientamento delle particelle, un esiguo residuo di materia si sarebbe evoluto fino alle attuali galassie. Certo che questi scienziati sono dei grandi romantici. Un esiguo residuo di materia si sarebbe evoluto fino a formare le attuali galassie. Ci vuole una grande fede, una grande fiducia, una grande disponibilità, quasi completamente, direi anzi, irrazionale, nel pensare che siano possibili operazioni del tipo di queste supposte. Non è forse più facile osservare che intorno a noi tutto è stato organizzato, inventato, pensato, creato da un'intelligenza creatrice? Ma guardati un po' intorno, ovunque tu sia adesso. Ovunque, ovunque, guarda la prima cosa che hai di fianco a te. Gira la testa, a sinistra, pronto, via. Cosa hai visto? Qualunque cosa. Tu abbia visto un muro, abbia visto una sedia, abbia visto un'automobile, una macchina da cucire, un semaforo, un frigorifero, un televisore, una radio, un quaderno, un giornale, una pila, una stufa elettrica, un pezzo di pane, un carciofo, un pomodoro, del latte, un fischio. Ma come puoi pensare che dietro la penna, la stufa, il frigorifero, l'automobile, il giradischi, la radio, il tavolo, la seggiola, la carta da parati, il muro, le spine, i ferri da stiro, le pentole, la cucina, ci siano evidentemente degli organizzatori, dei pensatori, dei creatori, degli artificieri, degli architetti, degli industriali, degli operai, lavoro, intelligenza. E invece dietro i pomodori? No, pomodori, Big Bang, a caso. Carciofi, a caso. Latte, a caso. Fischi, suoni. A caso. Ma cosa a caso? Cosa a caso?
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Siete sempre all'ascolto di Fuori dal Tempo. Questa puntata è stata decisamente, diciamo, quasi scientifica. Abbiamo trattato diversi argomenti, i nostri così speaker diversi, vari devoti hanno toccato vari argomenti prendendo spunto da diversi articoli trovati su giornali. Adesso andiamo a sentire da una specialitaria sempre di Krishna Prema un discorso sull'iperspazio. Avevamo già cominciato questo discorso nella puntata scorsa e come dice Krishna Prema all'inizio di questo spezzone, l'uomo riesce sempre a trovare qualcosa da mettere tra lui e Dio. Ed è proprio vero, eh? Dobbiamo cominciare a togliere cose tra noi e Dio e a mettere semmai cose spirituali.
Parlando dell'iperspazio, l'undicesima dimensione, esplorando l'iperspazio. Cari signori, cari gentili, meravigliosi ascoltatori di RKC, l'iperspazio, cioè si tende sempre a mettere qualcosa tra noi e Krishna, è Dio, la persona suprema, la complicazione. In realtà l'iperspazio non è altro che il nostro falso io, la nostra percezione sbagliata di noi stessi. Tutte queste stratificazioni che esistono tra noi e la verità assoluta sono create da noi, pensate, dalla nostra mente, dal nostro non controllo dei sensi. Quindi sì, certo, si può andare avanti in parlare di decima dimensione, ottava, quinta, ventesima, certo, sono tutte dimensioni mentali che ci portano a stare lontani, a non riagganciare questo rapporto fantastico con Krishna, con Dio, con la persona suprema. Poi tutto il resto, tutto quello che riguarda nel dettaglio l'impostazione, il funzionamento dell'energia materiale, ci interessa fino a un certo punto, perché sappiamo che esiste un'energia che è superiore a quella materiale, no? E che sappiamo anche che se noi abbiamo la conoscenza dell'elemento spirituale, automaticamente anche la conoscenza dell'elemento materiale è compresa. Il discorso molto semplice è, insomma, per dire, se uno ha un milione, automaticamente ha compreso nel milione 100.000, 200.000, 300.000, 500.000. Se uno invece ha 1.000 lire non può dire di avere un milione, ecco, questa è in sintesi il paragone così facile da apprendere, che ve ne pare? Quindi l'indicazione è di non perdere tempo, il tempo, l'abbiamo detto, il tempo, cari signori, il tempo non è molto. Chi di noi può mettere il famoso dito sul fuoco e dire io vivrò ancora 20 anni? Sarebbe una cosa un po' strana, si può fare, ma la garanzia non esiste. C'è gente che muore appena nata, c'è gente che muore a 1 anno, 2 anni, 3 anni, e c'è anche gente che muore a 100 anni, su questo non c'è dubbio. Però la stramaggioranza delle persone non può dire di decidere quando morire. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il tempo passa e quando viene a mancare il nostro tempo, quando viene a finire il nostro tempo, noi non lo sappiamo, quindi da un momento all'altro potremo anche lasciare o essere costretti a lasciare. Ecco perché noi diciamo che nel mondo materiale non c'è possibilità di felicità, perché siamo costretti a uscire, entrare costantemente in corpi, situazioni diverse, in stati di coscienza diversi. Quindi l'indicazione del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna è di capire che questo gioco di uscire e entrare non è buono, e quindi è l'ora di smettere di giocare e di fare sul serio. Cari ascoltatori di RKC, Radio Krishna Centrale, qui a Milano, noi stiamo trasmettendo da Milano, ma anche in tutte le altre parti d'Italia dove la radio arriva, noi vi invitiamo a prendere in considerazione questa riflessione, cioè smettiamo di giocare, facciamo sul serio. Se voi non capite che cosa vuol dire scherzare e fare sul serio dal punto di vista di gestire la propria vita, possiamo darvi dei cenni così, anche veloci. Per esempio, se voi vi poneste una domanda, come dire: sono felice? Sono soddisfatto? La risposta potrà darvi la misura del vostro attaccamento a quello che siete adesso. Perché se voi foste veramente distaccati, cioè e onesti con voi stessi, siccome la maggior parte delle persone non sono felici, vivono una vita fatta di compromessi, fatta di accomodamenti, voi direste: no, io non sono felice, quindi questa vita non è buona, è meglio che cambi. Ma quanti di voi sono disposti a cambiare? Io penso tanti, io spero tanti, io credo nell'uomo, proprio perché all'interno dell'uomo esiste questa potenzialità divina che dà ragione all'uomo di essere uomo, quindi gli fa finalmente usare l'intelligenza, la famosa intelligenza, che c'è, esiste, non è che non c'è, solo che ci siamo dimenticati come usarla, E a me è successo qualche tempo fa, andai negli Stati Uniti, comprai un piccolo calcolatore elettronico, me lo portai in Italia e pensavo di essere bravo, di essere esperto, e cominciai a cercare di farlo funzionare, ma signori miei, non ho tirato fuori niente, non riuscivo nemmeno ad accenderlo. Era una piastra un po' particolare, non era di quei calcolatori che ci sono adesso, che è tutto fatto, era proprio una piastra con un, si vedevano proprio scoperti tutti i circuiti, tutte le resistenze, tutti i condensatori, tutti gli integrati. E cosa succedeva? Succedeva che in realtà non riuscivo a capire come fare per poter usare questo computer, che tra l'altro io sapevo anche, avrei avuto un'idea di cosa fare, di che cosa realizzare con questo computer, però purtroppo non avendo la conoscenza e non avendo così un'intelligenza sviluppata in quel settore, non riuscivo veramente a capire la logica di funzionamento. Conseguentemente, cosa succedeva? Succedeva che io continuavo la mia vita, avevo questa macchina lì, non serviva a niente, serviva come così ogni tanto monito per farmi capire la mia ignoranza, e finalmente però un giorno ho detto, beh, vediamo un po' di capire meglio, prendiamo dei libri, studiamo, diamoci un attimo da fare, chiediamo, facciamo un giro fuori, vediamo se qualcuno ha qualche macchina simile a questa, se la usa, come la usa lui, e cerchiamo di imparare qualcosa. Da quel momento in poi sono riuscito, grazie alla misericordia di altri che avevano questa macchina e anche alla mia voglia di imparare, quindi studiare applicandomi su questi testi, questi non erano certo importanti, ma comunque per quel caso lo erano, è giusto un esempio che sto facendovi, e alla fine poi sono riuscito veramente a usare il computer nella maniera giusta, e quindi ho avuto ragione, nel senso che finalmente ho avuto proprio la percezione della capacità potenziale che esiste dentro di noi attraverso l'uso intelligente dell'intelligenza.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Benissimo, e dopo aver parlato di così tanti argomenti tecnici e così tante conoscenze, così tanti esperimenti, a questo punto andiamo a sentire cos'è la vera conoscenza e che cosa propongono i devoti nella pratica di una vita che sentiremo adesso sempre da Krishna Prema Das. Qual è lo stile di vita che propongono i devoti per capire, per conoscere?
Abbiamo bisogno di conoscere, abbiamo bisogno di incontrarci, abbiamo bisogno di capire, di cercare, di studiare il modo per uscire da questa trappola che molte volte ha degli aspetti anche piacevoli, direi, cioè ammalianti, ma è sempre una trappola. Quindi la cosa migliore è appunto è trovarci, discutere insieme, parlare, scambiare esperienze. Noi possiamo parlarvi della nostra esperienza e poi così anche voi potrete, magari se avete voglia, partecipare a questo tipo di vita, che è una vita particolare ma interessante, interessante da tutti i punti di vista, proprio anche per quanto riguarda la dimensione del corpo, proprio perché la nostra vita è una vita che si basa su una dimensione semplice, e il cibo è semplice, anche se molto qualitativamente molto buono. Ci alziamo presto al mattino, quindi facciamo molto movimento. Non c'è inattività nel Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, tutti lavorano, tutti danno il suo contributo, e in questo modo la mente, anche essendo sempre impegnata, non ha tempo per spaziare, come si suol dire in gergo, e quindi tutto è sempre molto ben allineato con quelli che sono i nostri desideri, perché quando stiamo facendo del servizio devozionale verso Krishna, Dio la Persona Suprema, ci sentiamo sempre in una dimensione di felicità costante, e questo è il segreto della felicità, essere impegnati, cioè tutti sono impegnati, ma il problema è che nessuno capisce che dobbiamo impegnarci al servizio di Dio. Se noi siamo tutti torniamo tutti nella dimensione di quella che è la nostra dimensione originale, cioè quella di essere servitori di Dio, la nostra vita sarà perfetta, perfetta e tanto felice.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Il discorso di Dio, questo discorso di Dio se ne parla da sempre, grandi filosofi, grandi scienziati, religiosi, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, però da millenni si parla sempre e solamente di Dio. Allora, si parla sempre di Dio, chi per dimostrare che non esiste, chi per dimostrare che esiste, però si parla sempre solamente di Dio. Noi siamo della schiera di quelli che ci credono che Dio esiste. Lo vediamo soprattutto da ciò che ha fatto, perché il creatore, se esiste un creatore, prima di tutto, se c'è una creazione c'è un creatore, tanto per cominciare. Poi le qualità, le caratteristiche di questo creatore si vedono dalla sua creazione, anche se naturalmente in qualità e in quantità parziale. Quindi noi abbiamo visto che tutti parlano di Dio, parliamo anche noi di Dio, talvolta noi cantiamo anche Dio, talvolta lo cantiamo in lingua sanscrita, come vedremo, e il motivo lo vedremo appunto nel corso di questa trasmissione, talvolta invece cantiamo in lingua italiana, non abbiamo niente in contrario alla lingua italiana, assolutamente. Italiani, non preoccupatevi, non abbiamo niente alla vostra, alla nostra cultura, anche noi siamo parte della cultura. Comunque, allora parliamo anche di Dio, non diciamo che Dio è bello, che Dio è attraente, Dio è affascinante, altrimenti non saremmo neanche qui a tentare di adorarlo, di parlare sempre di lui, di descriverlo, di dipingerlo, di farne sculture o di cantarlo con degli strumenti musicali. E abbiamo nel nostro movimento anche dei devoti che prima di diventare devoti erano degli esperti musicisti e lo sono ancora, per fortuna.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Così anche per oggi siamo arrivati al termine della nostra puntata di Fuori dal Tempo. Abbiamo parlato di tanti argomenti, tante ricerche scientifiche. È vero che, visto attraverso gli occhi del devoto di Krishna, questi esperimenti, questi tentativi di trovare le risposte alle domande e base della vita, chi sono, da dove vengo, dove vado, perché devo morire, sembrano veramente dei giochi da bambini. Dei giochi da bambini perché? Perché è così semplice conoscere tutto quello che c'è da conoscere, basta riceverlo da qualcuno che lo sa. E questo qualcuno che lo sa è senz'altro il maestro spirituale. Nel nostro caso è stato, ed è ancora, Sua Divina Grazia Essi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Lui la ricevette dal suo maestro spirituale e così via via in una catena ininterrotta che risale fino a Krishna stesso. E adesso sentiamo una canzone che che è predicata da Srila Prabhupada, diciamo come testo al suo maestro spirituale, ma che noi naturalmente dedichiamo a Srila Prabhupada. Di questa canzone voglio leggervi il testo, che è veramente molto bello. Adoro completamente il giorno felice, benedetto dal cielo più dolce di maggio, quando il mio Signore Maestro, Sua Divina Grazia, è apparso a Puri, il luogo santo. Siamo sviati, stiamo tutti andando fuori strada. Salvaci, Signore, questa è la nostra fervente preghiera. Hai modi meravigliosi per attrarci, mi butto ai tuoi piedi, Divina Grazia. Maestro, angelo evangelico, dacci luce, accendi la tua candela. La razza umana lotta per l'esistenza e tu sei l'unica speranza, Divina Grazia. Benissimo, con questo brano che abbiamo sentito, questa bellissima canzone, sempre tratto da un plan della Murari Band, Devoti di Krishna, un gruppo proprio di devoti, io vi saluto perché il nostro tempo ormai sta veramente per finire. Spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento, che gli argomenti che abbiamo toccato e commentato dai vari devoti siano stati di vostra completa soddisfazione. I devoti di Krishna naturalmente stanno cercando in tutti i modi di chiarire molto bene le cose più importanti che ci sono da capire in questa vita e dal momento che abbiamo la forma umana. E queste cose importanti sono: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo dopo la morte, o la cosiddetta morte. Si potrebbe dire così, in sintesi, dare delle risposte veramente sintetiche, così tanto per avere un ricordo preciso. Alla risposta chi siamo si può dire: noi siamo anime spirituali eterne, eterni frammenti di Dio, Krishna, la persona suprema. Da dove veniamo? Veniamo dal mondo spirituale, dall'universo spirituale, che è infinitamente più grande di questo universo materiale nel suo insieme. E lì noi siamo servitori eterni di Krishna Dio, la persona suprema. E questo tipo di servizio, che è il servizio supremo, ci dà un'infinita felicità. Se voi pensate un attimo, noi qui in questo mondo materiale, in questa vita, non facciamo altro che continuamente servire qualcun altro oppure qualcosa. Al limite abbiamo da servire il nostro corpo con le sue esigenze. Questo naturalmente è un riflesso distorto ancora una volta della nostra vera attitudine di servizio verso Dio, Krishna, la persona suprema. E alla risposta dove andiamo? Si può dire, oppure come dice la Bhagavad Gita, dipende dai pensieri che abbiamo all'istante della morte. Chiaramente questi pensieri sono il frutto delle azioni e dei pensieri che abbiamo avuto durante tutta la vita. Quindi i devoti di Krishna si augurano che diventiamo tutti devoti di Krishna, e quindi il pensiero che abbiamo all'istante della morte è Krishna, Dio, la persona suprema, e torniamo quindi nel mondo spirituale, nella nostra vera dimora. Altrimenti rimarremo ancora qui a fare le cose che abbiamo fatto da miliardi di vite. Mi auguro di no. E con questo augurio io vi saluto. Hare Krishna.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.